SBS Italian.
Quest'anno, come in precedenza, riesco a coprire diversi ruoli all'interno del mio ruolo da chef. Ad oggi, avendo la mia attività di consulente, seguo diversi grossi brand italiani di cibo, come il prosciutto di Parma. Sono l'ambasciatore per il consorzio del prosciutto di Parma, ho delle belle collaborazioni col consorzio del parmigiano reggiano e in più 3 anni fa ho iniziato questa avventura con la linea di miei prodotti sotto il brand proprio Lucaciano, che consiste in sughi per pasta, olio extravergine, dei salad dressing e cose varie. Quindi avrò il mio stand con i miei prodotti dove facciamo assaggi, facciamo provare, la gente chiaramente può comprare i prodotti. Poi avrò in gestione lo stand del consorzio del prosciutto di Parma, dove invitiamo chiunque a venire a provare un po' di prosciutto, dove chiaramente si lavora tantissimo sul brand awareness e la parte, diciamo, di educazione, perché ahimè tutt'oggi in un paese come l'Australia si usa quella parola prosciutto come parola generica, ahimè, quindi al di sotto del prosciutto cade veramente tutto, dal prodotto locale, che non necessariamente è cattivo nel modo più assoluto, ma non è il prosciutto di Parma, come altri prosciutti eccezionali italiani che però ahimè ricadono sotto la parola prosciutto, e addirittura arrivando ai prosciutti spagnoli, dove per loro, insomma, per loro, che poi è brutto parlare così, sembra che sono tutti scemi, gli unici intelligenti siamo noi. No, è che noi chiaramente nati e cresciuti con l'abitudine di chiamarlo prosciutto di Parma piuttosto che San Daniele, piuttosto che a Monserano, quello che può essere, diciamo che il consumatore australiano va necessariamente guidato, educato in senso, insomma, carino e cortese. Quindi è un'opportunità per chiunque per venire a provare il prosciutto di Parma. Quindi vabbè, saremo lì ad affettare, far assaggiare il prodotto e educare più gente possibile. E poi avrò la fortuna di essere sul palco 2 volte durante la giornata per fare delle dimostrazioni di cucina. Una sarà una collaborazione con il prosciutto di Parma e birra Moretti, quindi saranno, anzi non dico che cosa faccio, così la gente verrà a tutti i costi, diranno chissà cosa farà.
Stavo per chiedertelo, insomma.
No, anzi lo dico, così la gente gli viene fame, magari vengono. Facciamo delle, io le chiamo banalissime ma sono squisite, facciamo delle frittelle di ricotta di bufala, prosciutto di Parma e parmigiano reggiano. Quindi sono delle frittelle semplicissime da fare, cioè giuro, 5 minuti, mischi, friggi, sono croccanti, soffici, eccezionali. E chiaramente ho disegnato la ricetta apposta per fare il match con la birra Moretti. E poi invece in pomeriggio, se non sbaglio, questa è la prima demo che faccio la mattina, in pomeriggio invece ci dedichiamo al 100% per il parmigiano reggiano, e prenderò 3 stagionature diverse, 12, 24 e 36 mesi. Per ogni stagionatura farò un'applicazione diversa, tutto sarà in un piatto. Abbiamo queste 3 consistenze/4 di parmigiano, il 12 sotto forma di crema, il 24 sotto forma di croccante e di spugna, e invece il 36 lo volevo lasciare totalmente naturale, quindi grattato molto fine, che va a coprire il piatto. E quindi comunque la parte, diciamo, a parte la parte bella della cooking demo, che sarà simpatica anche lì, diciamo, ad oggi sai, quando collaboro con questi grossi brand italiani è tutta una questione di comunicazione ed educare la gente che è di fronte. Quindi il piatto, sai, è la cosa simpatica per fare qualcosa un po' cool, un po' wow, un po' carina, che la gente può rubare e portare a casa. Ma più che essere lì o sul palco a far vedere che sono il numero uno, è più cercare di utilizzare il piatto come veicolo per fare la parte, diciamo, di comunicazione e marketing, che poi è bello perché è veritiera. Quando sai, quando parlo del prosciutto di Parma o del parmigiano reggiano, non è uno spill marketing per vendere il prodotto, cioè si fa al 100% educazione su come è fatto, perché è fatto così, perché sa di questa maniera piuttosto che l'altra, augurandoci che il consumatore, insomma, assorbe un po' come una spugna e poi sia in grado di fare le proprie scelte, ecco.
Si tratta più di un festival nel senso di una esibizione, come se fosse quasi un'esibizione di prodotti, oppure c'è anche un aspetto, per così dire, più gustoso? Si verrà anche lì per mangiare o saranno solo assaggi indirizzati alla conoscenza del prodotto e magari all'acquisto, al business?
No, guarda, perdonami, io chiaramente mi sono concentrato dando sfogo a quello che io andrò a fare nel mio ruolo, quindi sotto veste di diverse situazioni. L'evento in sé è fantastico, pubblico, perché allora ha una presenza di vino estremamente importante. Ci sono le 20 regioni rappresentate, quindi ci sono vini da tutte le regioni italiane, che è fantastico, e anche vini estremamente importanti, dall'Amarone piuttosto che a qualsiasi altro vino top che abbiamo in Italia. Poi ci sono una serie di ristoranti che adesso, ahimè, non mi viene in mente i nomi di tutti i ristoranti partecipanti, dove hanno proprio la sezione dove venderanno i loro piatti. Alcuni credo siano dei signature dishes dei loro ristoranti, quindi la gente può chiaramente andare, acquistare un piatto e mangiucchiare. Ci sono altre situazioni dove vai a fare del sampling, a provare dei prodotti. Ci sono le cooking demonstration e altre attività durante la giornata. Io sono reduce dall'evento di Melbourne, che è capitato qualche mese fa, e devo ammettere che per l'ennesima volta, perché io questo mi sembra il quarto barra quinto anno che io lo faccio, è veramente un bel festival, è a 360 gradi. Insomma, se ti piace mangiare barra bere e roba italiana, devi venire. Cioè, è veramente tutto presentato a 360 gradi, quindi se uno vuol provare il piatto particolare del ristorante che conosci, puoi farlo. Vuoi provare dei vini che normalmente, sai, una bottiglia d'Amarone magari non è alla portata di chiunque, però se vuoi provare un assaggino, c'è chi te lo fa assaggiare. Se vuoi vedere uno chef, uno dei tuoi preferiti sul palco che cucina, lo puoi vedere. Insomma, io direi che è una bella giornata, dai, è una bella giornata da fare in famiglia o con amici, sia per bere qualche bicchiere, assaggiare qualche prodotto non strano, e si trovano anche cose un po' diverse e creative.
Per esempio, c'è qualcosa particolarmente originale o che non si vede tanto qui in Australia, per esempio, che ti venga in mente?
Guarda, non so se sto usando l'esempio giusto, ma mi viene in mente, perché a Melbourne ce l'avevo a fianco, questo ragazzo che importa prodotti a base di tartufi di ogni genere, e l'ho trovato, sai, da italiano ti viene da dire vabbè sì, li ho già visti, però siamo sinceri, qua nella quotidianità non è che vai in questo negozio e trovi la maionese al tartufo, la crema al tartufo, per la pasta, per i risotti, o il tartufo in sé nella sua versione naturale e così via. Quindi, sai, da italiano barra chef, è chiaro che io mi entusiasmi più quando vedo e trovo dei prodotti che nella quotidianità noi che viviamo qua facciamo un po' fatica a prenderli. Però sai, io da professionista comunque abbiamo i nostri distributori, supplier, dove possiamo comprare, non dico tutto ad oggi ma quasi. Però sai, per il consumatore normale che magari fa la spesa da Coles e Woolworths, magari sicuramente riesce a trovare dei prodotti magari più che unici in quello che sono, magari più per il fatto che li trovi lì al festival, e nella quotidianità dovresti sapere esattamente che negozio li vende, dove sono venduti e così via. E in più quasi tutti fanno un po' dei deal, degli special, quindi sai, dei prodotti che normalmente ti costano X, riesci a trovarli un attimino a un prezzo agevolato per incoraggiare la gente a comprare, insomma.
E allora Luca, prima di lasciarti andare, a questo punto non posso esimermi dal chiederti se te la senti di rivelarci la tua ricetta, una di quelle che presenterai durante il festival, e sto parlando di quella delle frittelle, magari il famoso connubio tra il prosciutto di Parma da abbinare alla birra.
Allora, normalmente direi di no, ma visto che mi hai allungato $100 che nessuno vede... Scherzo,
i potenti mezzi,
esatto, sono quelli del Monopoli mi hai dato. Sì, no, sicuramente, dai, ci mancherebbe, anche perché è talmente semplice che credo che è una ricetta che da dire alla radio è veramente perfetta. Allora, la chiamiamo frittelle di ricotta di bufala con prosciutto di Parma, la chiamiamo così semplicemente. Allora, abbiamo bisogno di circa un etto, 100 grammi di prosciutto di Parma, però ce lo facciamo tagliare a fette abbastanza spesse e facciamo una dadolata approssimativa, insomma non vi do le misure, lo tagliamo al coltello a pezzettini così. Poi abbiamo bisogno di 80 grammi di parmigiano reggiano, e semplicemente un 12 mesi, comunque un parmigiano giovane o anche un grana padano può andar bene, 400 grammi di ricotta di bufala, 100 grammi di farina autolievitante, quindi la classica self-raising flour, 2 uova, un pizzico di sale, e veramente un pizzico perché abbiamo il parmigiano, abbiamo il prosciutto, è già salato, e poi abbiamo bisogno di, diciamo, per sicurezza, far sì che le frittelle, insomma, si gonfiano bene, siano belle leggere, un cucchiaino di baking powder. Basta. Allora, iniziamo semplicemente sbattendo le uova, così iniziamo a incorporare un po' d'aria e aiuterà chiaramente a tenere le frittelle belle soffici. Le sbattiamo un po', andiamo ad aggiungere il pizzico di sale, veramente un piccolo pizzico di sale, e mettiamo anche il nostro baking powder e mischiamo il tutto. Poi iniziamo a mettere la ricotta e col cucchiaio semplicemente l'andiamo a mischiare insieme alle uova, e poi in nessun tipo di ordine possiamo buttare dentro il parmigiano, il prosciutto, e al limite, se vogliamo, lasciamo la farina come proprio ultimo ingrediente, lo andiamo a, come si dice, folding all'italiana, bisogna mischiarlo dentro in modo abbastanza con calma. Andiamo a mischiare il tutto finché si fa un bel composto. Poi, se il mix risulta un pelo bagnato, morbido, perché magari la ricotta, sai, dipende che ricotta, quanto è fresca, alcuni produttori la fanno leggermente diversa agli altri, se dà l'idea che sia un pochettino sul morbido, è un buon consiglio lasciarla riposare in frigo una mezz'oretta, un'oretta, in modo che si rapprenda un attimino. Se no, la si lascia fuori a temperatura ambiente e con il classico cucchiaio da cucina andiamo a creare, in cucina le chiamiamo le canelle, quelle, insomma, facciamo delle cucchiaiate abbastanza ordinate e le andiamo a friggere in olio attorno a 170-180 gradi, olio di semi, olio vegetale, insomma un olio di frittura a vostra scelta. Io da cuoco la mia frittura per un prodotto del genere cerco sempre di mischiare almeno un 20-30% di olio extravergine nell'olio di semi, così inizia a dare un sapore abbastanza ben strutturato alle frittelle. La temperatura è molto importante, nel senso, non bisogna avere un termometro a casa. Io dico sempre, metti dentro, se bruci chiaramente è troppo alto, se non succede niente l'olio è troppo basso. Però dico importante, perché se le frittelle colorano troppo all'inizio e uno per paura crede che siano pronte in 1-2 minuti, magari all'interno c'è ancora l'uovo non cotto, la farina non cotta e non è il massimo. Quindi bisogna metterle dentro senza termometro, che si vedono le bollicine, e mediamente, diciamo, per andare su un guideline corretto ci vogliono almeno 3-5 minuti a cuocere le frittelle a fiamma lenta, tra virgolette. Le andiamo a scolare non come la pasta, con un cucchiaio o qualcosa, le rimuoviamo dall'olio bollente, le mettiamo su della carta assorbente per rimuovere l'olio in eccesso e basta. Le andiamo a servire con qualsiasi cosa, una bella birra bella fredda, specialmente in Australia è un match perfetto, se no chiaramente qualsiasi cosa che uno gradisce avere. Basta, semplice così.
E allora proverò a farle. Grazie mille, Luca.
Ottimo, grazie.
Dici la tua. Segui la pagina SBS Italian su Facebook e sul profilo Twitter SBS Italian.